Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here.
We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Benvenuti o bentornati al Fastidio Podcast della settimana fastidiosa, cioè la sintesi dei fatti e degli avvenimenti e delle notizie che hanno attirato la mia attenzione, che come tali sono strettamente soggettivi. Vi ricordo che se mi state ascoltando in diretta sulla piattaforma Spreaker potete usare il sistema di chat per vostre considerazioni e commenti che verranno trattati nei limiti del possibile nella parte finale della puntata, diciamo nei 10-15 minuti finali della puntata. Comunicazione di servizio per tutti quelli che ascoltano questo podcast sul mio canale YouTube. So che può sembrare un ossimoro ascoltare un podcast su un canale specializzato in video, tant'è, c'è ampia letteratura, come direbbero quelli che hanno studiato management o quelli che, come dire, appartengono a buone letture, c'è ampia letteratura che indica che i podcast si ascoltano spesso e volentieri anche su YouTube. Non chiedetemi la motivazione perché non la conosco e mi interessa relativamente, però la comunicazione di servizio per tutti quelli che mi ascoltano tramite YouTube è che da questa settimana, da questa puntata del podcast, non ci sarà la messa in onda contestuale sul mio canale YouTube durante la diretta, ma la trasmissione verrà postata al termine della diretta, e questo per evitare alcuni inconvenienti tecnici che si sono verificati nelle ultime settimane, evidentemente perché è difficile tenere una live da terzi sul canale YouTube. YouTube regge benissimo le live proprie e non quelle trasbordate da canali terzi, quindi chi mi ascolta abitualmente su YouTube può serenamente attendere la messa in onda quando è terminata la diretta, almeno fin quando ci saranno dirette. Quando si passerà ad un podcast più tradizionale, il problema sarà risolto alla radice. Allora, finite le comunicazioni di servizio di natura tecnica, di che cosa parliamo oggi? Una settimana abbastanza interlocutoria, più o meno. In Italia così c'è stato un po' questo shakeraggio, non so come si dice, politico, sulla vicenda, sul cosiddetto caso Cospito, più in generale sul regime del 41 bis, Io qui vorrei dire lo stretto necessario, cioè ben poco, perché vedo già che sui social c'è questa, come dire, tonnara, questa ondata di schiuma, di bava alla bocca a cui vorrei sottrarmi. Quindi non esaminerò i pro e i contro del regime del 41 bis, non esaminerò il caso specifico. A me personalmente è venuta in mente, ma non lo dico né per spezzare una lancia a favore né per prendere posizione contro, ero praticamente certo che in questo paese qualcuno avrebbe tirato fuori la storia di Bobby Sands, che si lasciò morire di fame in un carcere irlandese, diciamo per protesta. Voi ricordate i Troubles, quindi praticamente quella lotta settaria durata moltissimi anni tra, diciamo, cattolici e protestanti in Irlanda, terminata con gli accordi del Venerdì Santo del 1998, che proiettano la loro ombra anche sul trattato di uscita, il trattato di ritiro dall'Unione Europea del Regno Unito. Bobby Sands si lasciò morire di fame per protesta. Ero pressoché certo che qualcuno in questo paese avrebbe tirato fuori Bobby Sands. Lo ha tirato fuori Piercamillo Davigo, diciamo, sul quale non vorrei ulteriormente soffermarmi, per cui cerchiamo di andare avanti. L'unica cosa che, nella mia assoluta limitatezza di capacità interpretative, perché non faccio il retroscenista, mi viene da dire è che l'indegna gazzarra messa in piedi da alcuni esponenti del partito della Premier contro l'opposizione, accusata addirittura di fare l'inchino alla mafia o di andare in carcere a prendere ordini su come fare evolvere il carcere duro, il regime di isolamento del 41 bis, guarda caso cade in un momento in cui l'esecutivo pesta l'acqua nel mortaio. Fortunatamente non c'è un deterioramento delle condizioni economiche, anzi stiamo godendo, come dimostrano i numeri, di una fase di resipiscenza congiunturale che sicuramente verrà utile, però ci sono moltissime cose, c'è moltissima carne al fuoco, come si direbbe. Il governo, diciamo, segna il passo, c'è questo problema di comunicazione che abbiamo segnalato da quando questo governo è nato. La crescente divaricazione tra le origini, come dire, popolane della Premier e populiste, la soluzione facile ai problemi complessi, fare video di matrice grillina dove si va a sbraitare contro le accise e altre amenità del genere, e dopodiché ci troviamo una statista pensosa ed equilibrata che va in giro per l'Europa a cercare di negoziare, come dire, a confutare di avere mai detto o affermato che la Germania in generale le procura allergia, eccetera, eccetera. Allora, cosa succede? In un momento in cui non si può neanche parlare di difficoltà, perché in materia economica siamo in una fase, come dire, di bonaccia, anche se può sembrare assurdo dire una cosa del genere, si crea questa cosa. Si crea, come dire, la diffusione di informazioni non destinate alla circolazione, si avanzano delle accuse gravissime nei confronti delle opposizioni, che peraltro hanno altre rogne da grattarsi, e si cerca di buttarla in caciara. Questa è una tecnica assolutamente provata e testata nel tempo e dal tempo. E tuttavia, se qualcuno sente il bisogno di avanzarla oggi che il governo, come dire, naviga in una fase di relativa bonaccia, voi pensate cosa potrebbe accadere nel momento in cui questo governo si trovasse ad affrontare delle problematiche vere, ad esempio di natura economica. Tra l'altro, questa settimana il Consiglio dei Ministri, con un tempismo che è assolutamente legato alle scadenze elettorali, cioè al prossimo giorno del giudizio, che saranno le regionali in Lombardia e nel Lazio, e dopodiché ci sarà un ulteriore giorno del giudizio, perché c'è già chi si porta avanti in proiezione europee del 2024, ad esempio dentro al Partito Democratico c'è tutta questa effervescenza pre-mortem, diciamo, sotto questo aspetto, poi se c'è tempo parliamo anche di quello. E ci troviamo praticamente una situazione in cui il Consiglio dei Ministri ha approvato il concetto di base dell'autonomia differenziata, il quale dovrà svilupparsi attraverso l'identificazione dei livelli essenziali di prestazione, che sono il concetto di cui parlano tutti, praticamente dagli usceri ai top manager, magari ai top manager frega il giusto. e cercheremo di capire come evolverà, soprattutto cercheremo di capire quale sarà il finanziamento dei livelli essenziali di prestazione, perché il problema è evitare che tra richieste di perequazione a favore delle regioni meridionali e tentativo delle regioni più evolute, più avanzate, di catturare la spesa storica che viene assegnata a quelle regioni, che spesso nelle regioni più avanzate è ben superiore a quelli che saranno i livelli essenziali di prestazione, tra questo tira e molla, tra questo incredibile tiro alla fune, la cosa che mi preoccupa maggiormente è che tutto si risolva in un aumento complessivo della pressione fiscale, perché la coperta resta corta e di questo bisognerebbe essere consapevoli. Dopodiché, siamo riusciti a leggere questa settimana su alcuni organi di stampa che mantengono la loro robusta confusione istituzionale, l'alfa e l'omega, cioè siamo riusciti a leggere che questo preaccordo da Consiglio dei Ministri, inclusi gli applausi di Prammatica, è praticamente il nulla, una patetica rappresentazione teatrale a uso elettorale delle elezioni regionali dei prossimi giorni, eppure all'interno degli stessi articoli che questa è una procedura che porterà alla fine dello Stato unitario. Qualcuno ha obiettato che i due aspetti, le due tesi, non sono necessariamente in contrasto, non si tratta necessariamente di un ossimoro. È vero, dal punto di vista strettamente logico non sono un ossimoro, però i tempi e il numero di ostacoli da superare per l'attuazione di questo tipo di autonomia differenziata sono tali che, come dire, i problemi potrebbero persistere e prolungarsi ben oltre la vita di questo esecutivo. Di questo bisognerebbe essere consapevoli. Dopodiché, come dire, questo è sempre il paese in cui un bel giorno ci si accorgerà che il nostro servizio sanitario nazionale è in condizioni preagoniche, simile al malato d'Europa che è il Regno Unito, il cui servizio sanitario nazionale non è prossimo al collasso ma è collassato, come indicano tutte le metriche e come indica, temo, anche alcuni dati di mortalità in eccesso che sono riconducibili ad una mancanza di prevenzione o a dei ritardi epici nel trattamento, non solo delle emergenze ma anche dei trattamenti elettivi. E poi arriverà il giorno in cui i nostri eroi si accorgeranno che abbiamo un servizio sanitario nazionale che è prossimo al collasso. Se ne stanno già accorgendo osservando, diciamo, l'evoluzione dei servizi sanitari regionali di Lazio e Lombardia che, come segnalava anche la voce.info, sono quelli a più avanzato stato di privatizzazione. Che sia un bene, che sia un male, lo valuteranno, diciamo, gli standard qualitativi delle prestazioni, però quando due tra le maggiori regioni del paese evolvono in questa direzione, resta da capire cosa succede al resto del paese. Resta, soprattutto, che questo è un paese con una tradizione di centralismo soffocante, di centralismo fallito, di quello stesso centralismo che ha prodotto un dualismo territoriale persistente dall'Unità d'Italia ad oggi, che mai è stato realmente scalfito, non è stato scalfito dall'intervento pubblico straordinario nel Mezzogiorno, diciamo dalla Cassa del Mezzogiorno, non è stato scalfito da legislazioni straordinarie che si sono risolte in una greppia anche a uso dei cosiddetti imprenditori del Nord, perché le responsabilità sono diffuse e condivise. E naturalmente uno dice, d'accordo, se il dualismo territoriale persiste e si aggrava nel corso del tempo, le abbiamo provate tutte, a quale santo dobbiamo rivolgerci? Io non so a quale santo dobbiamo rivolgerci. Esiste una considerazione genericamente sociologica secondo cui questo paese è così duale perché alcune regioni del paese hanno una società civile che è strutturalmente debole, a differenza di altre regioni. Sarà anche questo, non sono un sociologo, purtroppo o per fortuna, e vedremo come andrà a finire. Resta il fatto che questa autonomia differenziata, come dire, pare che abbia mollato gli ormeggi, oppure no, pare che abbiano tagliato il nastro, oppure no, o forse sì, perché il nastro è il momento assolutamente formale, formalistico e di sostanziale c'è poco, pare che abbiano fatto il varo, no, rompendo lo champagne contro la prua. E vedremo come andrà a finire. Nel frattempo, quello che si deve dire, quello che si deve dire della situazione attuale per quanto riguarda il rapporto tra il nostro paese e l'Europa, questa settimana è emerso quello che tutti sapevamo, e cioè che i paesi cosiddetti frugali non hanno alcuna intenzione di procedere all'emissione di debito aggiuntivo per finanziare la mitologica transizione ambientale e soprattutto la cosiddetta risposta europea all'Inflation Reduction Act americano. Voi sapete che l'Inflation Reduction Act americano è quel pacchetto di 370 miliardi di dollari di sussidi che rischia molto concretamente di drenare, di delocalizzare dall'Europa molti produttori e di spostarli in Nord America, spinti dai sussidi, per cui l'Unione Europea sta cercando di rispondere e di reagire. Come risponde e reagisce verrà formalizzato in un vertice europeo la prossima settimana, tuttavia i dati di fondo sono già acquisiti, malgrado i tentativi del commissario all'economia Paolo Gentiloni, malgrado anche i tentativi del presidente del Consiglio europeo, il belga Charles Michel, che ipotizzavano l'utilizzo e il ricorso al debito comune sulla falsariga del programma SURE. Ricorderete, no? Il programma SURE è quella cosa usata durante la pandemia, mediante la quale i paesi più deboli o con il maggior costo di indebitamento proprio, specificamente l'Italia, hanno potuto attingere a sussidi, ad un indebitamento a tasso fortemente agevolato rispetto all'emissione di BTP, per pagare la cassa integrazione e impedire i licenziamenti durante la pandemia. Va da sé, abbiamo passato mesi a spingere il concetto di SURE in Europa senza caratterizzarlo. Voglio dire, cos'è SURE esattamente? È una spesa in conto capitale o è una spesa corrente, come temo? E soprattutto, la replica, l'obiezione dei cosiddetti paesi frugali in contesto europeo è stata: guardate, non è stato ancora completamente tirato la dotazione finanziaria del Recovery Fund, perché residuano 200 miliardi di prestiti, possiamo serenamente reimpacchettarli, metterli nel capitolo di spesa del Repower EU, e poi chi vuole li usa. Anche qui, come vi ho detto più volte, per cui non vorrei ripetermi e stancarvi, il problema qual è? Che l'Italia ha tirato tutta la dotazione del Recovery Fund di sua spettanza, sia le sovvenzioni a fondo perduto che i prestiti. Ora vorrebbe tirare una parte aggiuntiva dei prestiti, sottraendoli ai paesi che hanno deciso di non ricorrere a quei prestiti nella loro interezza. Quindi si verifica una accentuazione del ricorso italiano al debito. Questa è una anomalia, questo è un problema molto grave, perché parliamo di un paese, l'Italia, che storicamente ha dimostrato innanzitutto il primo punto di soffrire di una tossicodipendenza da debito culturale che si alimenta di questa mitopoiesi del debito salvifico, del moltiplicatore ampiamente maggiore di uno che ci permette di sollevarci da terra tirandoci per le stringhe. C'è questa tossicodipendenza da debito che è profondamente radicata nella cultura politica di questo paese. Secondariamente, questo è un paese che dimostra da tempo immemore, cioè da quando esistono i fondi europei, di non saper spendere i soldi europei, e tuttavia ne vuole quantità crescenti e mutualizzate. Naturalmente so quello che alcuni di voi potrebbero obiettare, ma se non cerchiamo di rispondere all'Inflation Reduction Act americano, subiremo noi europei, ma soprattutto noi italiani, una drammatica deindustrializzazione, perché le maggiori imprese prenderanno, smonteranno e non andranno dall'Italia alla Germania o dall'Italia alla Polonia, ma andranno direttamente dall'Italia agli Stati Uniti o al Canada o al Messico. Questo è verissimo. Altrettanto vero, esiste una minaccia inerente alla unitarietà del mercato unico europeo. Anche questo è verissimo. E tuttavia esiste nella stessa misura un innegabile colpa, pensate, uso questo termine, no, che ha delle connotazioni etiche, morali, forse non dovrei usarla, esiste una innegabile storica responsabilità italiana nell'aver distrutto per decenni risorse fiscali. Questo è il punto sul quale noi italiani dovremmo riflettere. E non basta avere un presidente del Consiglio pro tempore che nel giro di poche settimane passa dai toni di populismo becero di stampo medio oriental sudamericano alla elevazione di status a pensosa statista europea e atlantista. Non basta. Perché è vero che solo i cretini non cambiano mai idea, ma è vero che solo i cretini seguono gente che continua sistematicamente a cambiare idea. Però a me dei destini politici e umani di Giorgia Meloni interessa il giusto, cioè il tempo strettamente necessario alla sua permanenza alla guida del paese a Palazzo Chigi. Per tutto il resto, quando questa persona avrà lasciato Palazzo Chigi, non me ne potrà fregar di meno, perché a me interessa il paese, non la persona che pro tempore è messa a guidarlo, neppure i suoi travestimenti. E quindi questo è il punto. È vero, sono d'accordo con il premier pro tempore Giorgia Meloni quando va in Europa e segnala in maniera, come dire, fa il suo, che il mercato unico europeo è a rischio. E tuttavia bisognerebbe avere la capacità di essere poco miopi, di fare una valutazione storica e di dire che questo è il risultato della sistematica distruzione di risorse fiscali da parte dei governi italiani perlomeno da 3 decenni a questa parte o anche 4. Si potrebbe dire: cosa c'entra Meloni? Nulla! Però è lei che ha l'onore e l'onere di guidare pro tempore a nazione. Per cui tutto si tiene. Allo stesso modo in cui avete visto la posizione della commissaria UE alla concorrenza Margrethe Vestager, la quale è, come dire, mi verrebbe da dire ideologicamente contraria all'abuso dei sussidi, eppure bisogna dare prova di realismo. Gli americani li stanno usando, quindi o denunciamo gli americani all'Organizzazione Mondiale del Commercio, che tra l'altro è morta, ma nessuno glielo ha detto, è morta per mano degli stessi americani durante la presidenza Trump, ma già prima della presidenza Trump non stava molto bene, oppure ci mettiamo a fare delle ritorsioni, scateniamo una guerra commerciale, tipo quella Boeing-Airbus, che è durata lustri ed è finita in pareggio buttando via enormi quantità di soldi, oppure a nostra volta, come suggerito dagli stessi americani, buttiamo soldi nella fornace della transizione energetica, sperando di non avere completamente sbagliato le valutazioni, di non avere sbagliato a scegliere i vincitori, e cerchiamo di sommare le nostre risorse a quelle americane. Allora, Margrethe Vestager ha detto: non è con i sussidi che si cambia. È vero, però nel breve periodo, se non ti adegui a quello che fanno gli americani, rischi la deindustrializzazione. E allora a quel punto, o volere o volare. E quindi è stato autorizzato fino al tutto il 2025 l'ennesima deroga al concetto di aiuti di Stato, che consentirà di ridurre drasticamente i tempi di notifica da parte degli Stati alla Commissione europea. Quando uno Stato intende procedere con gli aiuti di Stato, lo notifica alla Commissione europea e attende il congruo arco temporale del via libera, delle osservazioni, del rigetto, degli emendamenti necessari. E viene fuori praticamente che per ancora un paio d'anni la cornice degli aiuti di Stato, che era stata sospesa in periodo pandemico, viene ulteriormente derogata, viene ridotta la soglia, viene innalzata la soglia di notifica, quindi i paesi potranno agire in piena autonomia, ma soprattutto vale un principio generale, quello del cosiddetto matching fund. Cosa vuol dire? Ipotizzate che io sia il governo federale tedesco e che un mio costruttore automobilistico tipo BMW dica: caro governo federale tedesco, siccome gli americani mi riempiono di sussidi, io prendo le mie attività e le sposto negli Stati Uniti. Allora il governo federale tedesco va da BMW e dice: quanto ti danno gli americani per fare questo lavoro? BMW risponde: mi danno 10 miliardi di dollari. Il governo federale tedesco risponde: ti do la stessa cifra se resti qui. E vissero tutti felici e contenti. Questa è la cornice di deroga, questo è il concetto di matching fund che a tutto il 2025 la Commissione europea ha deciso di proporre al Consiglio europeo e che probabilmente la prossima settimana il Consiglio europeo andrà a ratificare. Allora, voi capite che quando entriamo in una logica di questo tipo, cioè innalziamo la soglia di notifica degli aiuti di Stato e andiamo sostanzialmente verso il matching fund di quelli che sono i sussidi offerti dagli americani per spostarsi su territorio nordamericano, i paesi che hanno minore capacità fiscale, come l'Italia, sono, e qui userei un tecnicismo, sono fottuti. E dopo avete poco da dire. E però vedrete che molto ci sarà da dire da parte dei soliti noti, i quali diranno: ma è una vergogna, se non fossimo stati nell'euro che cosa esattamente? Avremmo stampato moneta per pagare sussidi? Saremmo andati incontro nel caso in cui avessimo tentato di renderci competitivi a mezzo svalutazione del cambio, saremmo andati incontro a misure ritorsive da parte degli altri paesi europei? Sì, queste sono tutte domande retoriche. Eppure vedrete che noi riusciremo a leggere e a sentire pensosi editoriali da pensosi editorialisti, i quali ci diranno: ma no, se noi non fossimo stati dentro questa prigione europea con la prigione della moneta unica, noi adesso non ci troveremmo ad affrontare una deindustrializzazione e non saremmo qui a sbraitare. Un tempo sbraitavamo contro la Polonia quando perdevamo le fabbriche di compressori, di frigoriferi e di componenti di elettrodomestici bianchi. Tra un po' rischieremo di sentirci dire da Stellantis: ma sai che c'è? Io volevo fare una gigafactory a Termoli, potrei farla in America, però il governo francese, che ha un po' più soldi di voi, mi dà la stessa somma per farla sul territorio francese, per cui baci, arrivederci e tante cose ed è stato bello. E noi che cosa faremo? Ovviamente non si può imputare una condizione di questo tipo al governo Meloni, ma si può e si deve imputare una condizione di questo tipo allo sfascio che è stato alimentato in questo paese negli ultimi lustri e decenni con una gestione delle finanze pubbliche assolutamente suicida. Poi, naturalmente, l'altro punto sul quale io stresso molto il concetto e sul quale vorrei che faceste una riflessione nei limiti del possibile. Ecco, noi abbiamo bisogno di sussidi, no? Abbiamo bisogno di allungare i tempi del PNRR, poi magari se ci danno la scala mobile ci danno più soldi perché abbiamo tutti questi appalti, non se ne può più, benissimo. Eppure noi abbiamo degli esempi di territori depressi in questo paese, territori ai quali vanno i fondi di programmazione pluriennale europea e una valanga di altri aiuti per le aree depresse, che praticamente non riescono a mettere in piedi un accidente di nulla, no? Per cui viene fuori la citazione: Sentinella, quanti PNRR prima dell'alba?
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Settimana ho letto una notizia che è assolutamente deprimente, cioè la storia dell'insediamento della multinazionale francese del bricolage Leroy Merlin nel comune di Marcianise, una vicenda che procede dal 2018, quando i francesi avevano programmato 21 milioni di investimenti per aprire un quarto megastore in Campania, acquistando un immobile all'interno dell'interporto di Marcianise. Un anno dopo, a lavori quasi completati, la procura di Santa Maria Capua Vetere contesta il permesso a costruire per presunte irregolarità nell'iter autorizzativo avvenuto prima dell'acquisto di Leroy Merlin, che quindi sarebbe estranea agli avvenimenti contestati. Conseguenza, sequestro del terreno e dell'immobile. A quel punto l'azienda, visto che il comune di Marcianise è commissariato, chiede al commissario prefettizio, avanza l'istanza per la riedizione, no? Per la novazione, non so se si dice così giuridicamente, del permesso di costruire, ma nessuno risponde. Poi arriva a Marcianise il nuovo sindaco, Leroy Merlin torna a sollecitare una risposta per la novazione del permesso di costruire e il comune, probabilmente suggestionato dalla lotta alle multinazionali con tante Z, che fa? Respinge l'istanza. In questi casi cosa succede? Che l'istante fa ricorso al TAR, l'odiato TAR, no? Molti dicono se non ci fosse il TAR saremmo la terra promessa, forse che sì, forse che no, forse avremmo molti più abusi e prevaricazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, pensateci. Poi naturalmente c'è sempre una differenza tra fisiologia e patologia. Allora il TAR della Campania accoglie il ricorso di Leroy Merlin. Leroy Merlin ha diritto a ottenere la licenza urbanistica e commerciale per aprire questo benedetto store di media struttura. Eppure, come sempre succede, no? L'esigibilità della sentenza viene denegata in questo paese, perché malgrado la pronuncia del TAR, il comune resta inerte. Allora l'azienda presenta un secondo ricorso al TAR per chiedere l'ottemperanza della sentenza, eventualmente anche nominando un commissario ad acta, naturalmente riservandosi la possibilità di chiedere anche un risarcimento dei danni. Il TAR accoglie nuovamente il ricorso di Leroy Merlin e ordina al comune di Marcianise di provvedere entro 30 giorni, no, questi termini fintamente perentori in un paese che di perentorio non ha nulla, ad adempiere, a nominare entro 30 giorni un commissario. Il commissario viene nominato, ma incredibilmente cosa dichiara? Che ritiene di non avere le necessarie competenze. Cioè, rendetevi conto, si nomina un commissario ad acta, il quale immediatamente si dichiara incompetente. A questo punto il TAR, facendo prova, diciamo, di grande diligenza, individua un docente del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Napoli proprio per il ruolo di commissario che deve rilasciare questa maledetta autorizzazione. E tuttavia anche qui il docente comunica di non avere le competenze tecnico-scientifiche per l'ottemperanza della sentenza. Io vi sto dando la versione di Leroy Merlin, poi magari nei prossimi giorni sentiremo la versione degli enti locali e di tutti i commissari ad acta potenziali che si sono dichiarati incompetenti. Nel frattempo il comune è commissariato da 4 mesi e quindi è tutto fermo. Leroy Merlin stima 140 nuovi impieghi, 200 con l'indotto, ma per ora è tutto fermo. Si aspetta che il TAR nomini un nuovo commissario, visto che tutti quelli che vengono designati alzano le braccia e si dichiarano incompetenti. Non ho capito evidentemente cosa c'è dietro, non stiamo parlando di fusione nucleare. E quindi a questo punto Leroy Merlin valuta il fatto che questi sono da 5 anni in attesa e la perdita di redditività dell'immobile in questi 5 anni viene stimata sul piano commerciale in 100 milioni di euro. Poi viene segnalata alla procura l'omissione di atti d'ufficio. Comunque, per farla breve, allora, a parte, diciamo, il beneficio sul piano dell'occupazione, ma voi pensate davvero che in un paese dove accadono cose del genere si possa avere la faccia di andare in Europa e dire dateceli i soldi che noi sappiamo come spenderli? Ma io credo proprio di no. Ma soprattutto c'è questo trade-off, no, che si sta sviluppando. Da un lato ci sono quelli che dicono attenzione, perché la giustizia amministrativa è imprescindibile per tutelare l'interesse dei privati rispetto ad atti della pubblica amministrazione, e però anche qui si finisce nella patologia dove si paralizza tutto a colpi di ricorsi al TAR, e dall'altro lato ci sono quelli che dicono l'unico modo per permettere di mettere a terra il PNRR, questa espressione orribile, è quello possibilmente di obliterare la giustizia amministrativa. Un po' come nella vecchia Casa delle Libertà, dove facciamo quel cazzo che ci pare, come diceva Corrado Guzzanti. Quindi sono due estremi di patologia all'interno dei quali c'è un paese che muore eppure insiste con la propria tossicodipendenza da debito, con la propria, come dire, mitologica idea che il debito abbia un moltiplicatore maggiore di 1, con il proprio desiderio di avere più debito comune, magari per spese correnti, perché dobbiamo sollevarci da terra tirandoci per le stringhe. No, dobbiamo finire nelle sabbie mobili del debito, e voi sapete che quando uno finisce nelle sabbie mobili più si agita e più scende di livello, più si inabissa, ed è esattamente quello che sta accadendo. Allora noi possiamo anche dire ci fottono, ci portano via le aziende, ma noi risponderemo con i marchi storici, impediremo le delocalizzazioni, insorgiamo, come dice qualcuno che non si rende conto di avere perso il lavoro perché aveva a che fare con gente incapace di fare impresa, oltre che ostacolata dal contesto istituzionale. E quindi c'è un problema più grande di noi, il rischio che la delocalizzazione non sia verso l'Europa ma sia verso gli Stati Uniti. Però noi andiamo avanti indefessi a dire, sapete che c'è? 200 miliardi di PNRR non ci bastano, ne vogliamo di più. L'ultimo buco e poi smetto. Ecco, questa è la condizione di questo paese. Un paese che vive, e lo ripeto alla nausea, di una tossicodipendenza da debito. E non finirà bene. Nel frattempo ci sono tutti questi stilemi di una politica cialtrona che alimenta la bava alla bocca dei social, perché tutto proprio questo, dove sono i social media manager ad avere questo ruolo decisivo nello shakerare la plebe, dove la gente si fronteggia sugli spalti a colpi di hashtag, e ci sono alcune pregevoli, alcuni pregevoli echi della classicità. Per esempio abbiamo Meloni medesima, che con tutte le cose che ha da fare, no? Visto che rilascia dichiarazioni dicendo che torna a casa la sera alle 11, che benedice il suo compagno che si occupa di sua figlia, eccetera, eccetera, una sera sintonizzata su Rete 4, no? Quel famoso canale che ha originato quel filone ideologico noto come retequattrismo, che è la radice del populismo becero di questo paese, che tuttavia ha moltissime vene sorgive e aurifere, telefona a Barbara Palombelli, di cui non vorrei, commentare, dicendo sul caso Cospito, sul caso dei suoi luogotenenti che spalano merda sull'opposizione in una maniera semplicemente intollerabile, ma non per difendere l'opposizione pro tempore, ma proprio per il modo in cui è stato effettuato, si presenta, telefona e comincia a far fugliare qualcosa, incluso un meraviglioso atteso che sembra un verbale, no, di un amministratore di condominio, di un questurino, di un burocrate, atteso che il governo non c'entra. Questi sono i famosi echi del berlusconismo, solo che Berlusconi non aveva questo aplomb autocontrollato e questo ingrugnimento strutturale della nostra premier, no, che è serissima, perché si è definitivamente messa alle spalle la gemella che andava a sbraitare alla pompa di benzina. Non sono più i tempi di Berlusconi che chiama le sue reti dicendo: invito Iva Zanicchi a lasciare immediatamente lo studio. Non è più così. E poi il giorno dopo, sempre in nome di questo prestigioso retequattrismo, perché naturalmente i nostri eroi sono già arrivati al momento in cui dicono: non riusciamo a comunicare completamente e correttamente con la nazione di tutte le meravigliose cose che stiamo facendo per loro, e torna su Rete4 a spiegare come e qualmente il governo lavora per l'interesse della nazione. Ecco, questo è il paese, in cui tutto l'anno è carnevale. E poi, visto che tutto l'anno è carnevale e grazie al cielo i prezzi del gas continuano a restare bassi in senso relativo, perché vi ricordo che nell'anno precedente le operazioni militari russe noi pagavamo sul TTF il gas in un intorno di 20 euro a megawattora, e adesso gli attuali 50, 55, 60 euro a megawattora, noi ci baciamo i gomiti, naturalmente tutto è relativo, e sempre per il desiderio di fare un po' di spin becero, abbiamo visto questa settimana la Premier, dichiarare, in ciò spalleggiata da altri prestigiosi esponenti della maggioranza, tra cui la ministra dei balneari, anche se la delega non è sua, che è tutto meraviglioso, no? È riuscita a dichiarare, con un bel titolo del Corriere, visto che ARERA ha comunicato che per il mese di gennaio il gas in maggior tutela, quindi per una famiglia su tre, scende del 34%, la soddisfazione di Meloni, la strategia dell'Italia funziona. La battaglia per il price cap sta portando risultati. Ecco, c'è bisogno di fare un debunking di una posizione del genere? Io ho letto di gente che dava merito a Mario Draghi, ma neppure, perché bisogna, evitare il pensiero magico, bisogna essere corretti. Non è merito di Mario Draghi. Mario Draghi da marzo proponeva cose completamente differenti dall'esito che abbiamo avuto. E vi invito a riflettere circa il fatto che Il gas, è stato messo un tetto al prezzo del gas perché il prezzo del gas stava già crollando di suo. Vi invito a riflettere su questo e a guardare le serie storiche di prezzo. Però la strategia dell'Italia funziona. Quindi anche oggi il sole è sorto e per giunta ad est, quindi tutto secondo la nostra strategia, perché adoro i piani ben riusciti, come diceva il colonnello Hannibal Smith in A-Team. Ecco, questo è il paese dove tutto l'anno è carnevale, dove tutto l'anno ci sono i carri in maschera. Adesso mi viene da dire, avevo già la luna e Urano nel leone, ma non lo dirò perché sono talmente condizionato dal mio vissuto musicale che vorrei evitare di coinvolgere anche voi. Quindi, come vedete, grande è la confusione sotto il cielo italiano, tutto va malissimo come al solito. Naturalmente qualcuno mi dirà che sono sempre pessimista, che, come dire, il nostro PIL sta crescendo più di quello degli altri, che abbiamo avuto questo meraviglioso rimbalzo, tutto quello che volete. Speriamo che duri. Ora, io non sarò così fesso da fare come quello che si taglia gli attributi per far dispetto alla moglie. Io sono contento di avere il gas a 55 euro al megawattora, vorrei che tornasse a 20 euro al megawattora. Poi, dopodiché, se c'è qualcuno che dando prova della maturità di uno studente di prima media rivendica questo successo alla propria agenda politica, per me non è un problema. Lasciamo che dicano. Anche perché siamo o non siamo il paese con la più alta incidenza di analfabeti funzionali d'Occidente e non solo d'Occidente? Ci sarà un motivo. E quindi, tra le altre cose che ho trattato questa settimana, sempre, diciamo, nell'ambito della, come dire, del grande filone svuotati i cassetti, riempiti i cestini della spazzatura, abbiamo avuto il presidente dell'INPS che nel corso di un'audizione sul futuro del welfare italiano, voi sapete che l'Italia è quel paese dove le risorse fiscali vengono incenerite, però vorremmo avere un welfare scandinavo in un paese medio oriental sudamericano. Vorremmo anche avere una continua demolizione dell'IRPEF a mezzo di varie flat tax, imposte sostitutive, eccetera, eccetera. Perché? E perché anche qui. Da un lato abbiamo i keynesiani denoantri, quelli per i quali la spesa pubblica ha sempre un moltiplicatore ampiamente superiore a 1, dall'altro lato abbiamo i lafferiani denoantri, che sono quelli per i quali ogni taglio di imposte si autofinanzia e vissero tutti felici e contenti. Quando le due circostanze incrociano negli stessi soggetti, viene fuori esattamente il dibattito pubblico di questo paese. Comunque, parlando in audizione parlamentare, il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, ha rilanciato un suo antico progetto, cioè quello di creare un fondo pensione di secondo pilastro, quindi quello facoltativo, gestito dall'INPS amministrativamente, dove il gestore degli investimenti è Cassa Depositi e Prestiti. Perché, direte voi? Perché, risponde Tridico, per integrare i redditi dei soggetti più lontani dalla previdenza integrativa. E uno dice, e come mai? Soprattutto, richiamo la vostra attenzione su un punto. Il fondo privato integrativo è un fondo tipicamente a capitalizzazione, non a ripartizione, come sono i sistemi pensionistici pubblici. Quindi potremmo definirlo un sistema egoistico, dove voi mettete le vostre risorse, il vostro risparmio previdenziale, e non è un sistema a ripartizione dove invece voi beneficiate del denaro altrui, in quello che si dimostra uno schema di Ponzi solo quando c'è una crisi demografica. La crisi demografica è quella che evidenzia la natura dello schema di Ponzi. Se non ci fosse crisi demografica, nessuno si sognerebbe di definire i sistemi previdenziali a ripartizione come uno schema di Ponzi. Perché? Perché è ovvio. Perché i soldi ci sarebbero. Ma allora questo fondo integrativo pubblico complementare a capitalizzazione, cioè tra virgolette egoistico, di cosa si alimenta se la gente non ha un lavoro o vive di lavoro nero? E qui c'è l'idea geniale del presidente dell'INPS, che dice, beh, potremmo consentire, attenzione, potremmo consentire versamenti da parte di persone terze, cioè da parte dei genitori, da parte dei nonni, da parte di filantropi non legati da legami di parentela con il beneficiario. E un piccolo problema è che una situazione simile a questa esiste già nell'attuale ordinamento, nelle attuali norme previdenziali integrative. Quindi stiamo inventando quello che già esiste. Vi faccio un paio di esempi senza scendere in dettagli tecnici. Voi sapete, ogni anno una persona può dedurre dal proprio imponibile 5.164 euro di contributi. Un lavoratore al primo impiego, nei primi 5 anni di partecipazione alla previdenza integrativa, verosimilmente non arriva a 5.164 euro di contributi. La differenza si può accumulare come bonus da sfruttare dal sesto anno di partecipazione al fondo pensione integrativo fino ai 20 anni successivi, con ogni anno 2.582 euro aggiuntivi ai 5.164. Non è tutto. Un genitore già oggi può versare a favore del figlio fiscalmente a carico entro la soglia annua dei 5.164 euro se non la raggiunge. Se invece la raggiunge con i propri contributi, perché il genitore lavora, può comunque versare a favore del figlio e dichiarare questi contributi non dedotti, come si chiamano, che verranno così esentati in sede di erogazione della pensione integrativa al figlio. Quindi non serve un fondo complementare pubblico dove, negli intendimenti del presidente dell'INPS, il patrimonio accumulato dalle generazioni precedenti si riversa a favore delle generazioni squinternate e devastate dai pensionamenti anticipati di questo paese. Naturalmente, sotto, come dire, la condizione imprescindibile che genitori e nonni dispongano della base patrimoniale e della ricchezza per aiutare i figli. Perché se non ne dispongono, non c'è modo di usare un sistema a capitalizzazione per aiutare chi quel denaro non ce l'ha. Se invece Tridico o chi per esso vuole fare un puntello, allora deve invocare esplicitamente la redistribuzione. Quindi non deve parlare di previdenza integrativa, ma deve parlare banalmente di patrimoniale. Perché è la patrimoniale che determina l'aspetto solidaristico e l'aspetto redistributivo. Mentre una previdenza integrativa complementare determina l'aspetto egoistico perché è a capitalizzazione. Quindi le basi del ragionamento logico vengono completamente violentate per portare acqua al mulino, non si sa bene di che cosa, pro tempore del proprio potere in quanto amministratore apicale del più grande ente italiano che gestisce una quantità impressionante di denaro, in prospettiva probabilmente per l'ennesima volta per mettere le mani sul risparmio privato italiano. Naturalmente con delle premesse logiche che sono completamente squinternate. E qualcuno dovrebbe finalmente farlo presente, perché non basta essere economisti e ordinari di economia per evitare di dire cose che sono prive di una base logica. Non basta. E anche il discorso, se noi avessimo un fondo integrativo privato, pubblico, scusate, noi potremmo travasarlo per anticipare il momento del pensionamento. Perché? Mi spieghi il professor presidente Pasquale Tridico qual è l'argomentazione logica dietro questa affermazione. Ve la spoilero, non c'è. perché già oggi esiste un istituto che si chiama RITA, cioè rendita integrativa temporanea anticipata sotto condizionalità, che consente a una persona che ha una previdenza integrativa privata di anticipare la pensione, di andare in pensione prima del raggiungimento della soglia di vecchiaia. Quindi di che stiamo parlando? Del nulla. Stiamo parlando esattamente del nulla. Eppure si fanno audizioni parlamentari per parlare del nulla.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Ecco. Quindi, che si fa? Si continua a fare chiacchiere costruite sul nulla. Voi direte, troppo tecnico questo ragionamento. Forse avete ragione, forse sono io che sono incapace di trasmettervi i concetti. Ma guardate che purtroppo per voi, per noi e per tutti, il diavolo si nasconde nei dettagli. I dettagli sono la tecnica. Un paese che passa il tempo a lanciarsi hashtag sugli spalti dei social non ha il tempo né la capacità per approfondire i dettagli e la tecnica. E quindi viene invariabilmente truffato. Poi, questa settimana, una notizia piuttosto interessante, che viene dal Regno Unito, ma il Regno Unito, come vi sto segnalando da tempo immemore, è il canarino nella miniera del malessere europeo, è il malato d'Europa. Questa settimana il Fondo Monetario Internazionale, nelle sue previsioni, indica il Regno Unito come fanalino di coda della crescita, anzi della decrescita nel caso specifico, e la cosa ha suscitato scalpore. Ora, le concause sono innumerevoli. Soprattutto, come dire, il fatto che il Regno Unito è stato divorato da parecchi anni a questa parte dal morbo del populismo e dal morbo delle soluzioni semplici a problemi complessi. Si è imbarcato nella Brexit, che è il più clamorosamente autolesionistico esperimento di deglobalizzazione autoinflitta di cui scriveranno i libri di storia. Ha affrontato, e ovviamente per colmo di sfiga, una pandemia, ha affrontato un deflusso di forza lavoro che non riesce a reintegrare, malgrado un sistema a punti che secondo molti in Italia sarebbe stato l'invidia d'Europa e del mondo, a dimostrazione del fatto che ci sono delle idee potenzialmente interessanti che poi vengono implementate coi piedi, perché ci sono altri paesi che usano il sistema a punti e gli va sicuramente meglio, ma sono molto lontani da qui quei paesi. Dopodiché, in conseguenza del collasso al rallentatore, ma che tuttavia sta prendendo velocità, del sistema sanitario nazionale britannico, il Regno Unito si è trovato con una impennata di inattivi per motivi di salute, per patologie croniche. E tutto questo sottrae offerta di lavoro. Insufficienti flussi immigratori, la presenza nel paese di una prevalenza culturale che è avversa all'immigrazione, perché questo è un fatto, e non si possono permettere di essere avversi all'immigrazione perché si vede cosa stanno facendo. Morale della favola, il Regno Unito è il peggiore dei mondi possibili, con un mercato del lavoro sempre più tirato, con una crescita potenziale che probabilmente è addirittura inferiore a quella italiana, il che cosa vuol dire? Dovrebbe essere in un intorno dell'1%, vuol dire che ogni volta che, questo naturalmente sempre secondo i modelli economici, se tu cresci più dell'1% rinfocoli pressioni inflazionistiche, che indica che il paese va completamente ristrutturato nel suo modello economico, ma temo che questo costerà un'apocalisse. Malgrado ciò, sono legatissimi alla loro idea che loro devono avere una pressione fiscale bassa. Il fatto che ce l'abbiano al 37%, che è il massimo degli ultimi 40 e rotti anni, è una cosa che toglie il sonno a molti. Naturalmente il numero di pressione fiscale, come ho detto più e più volte in questi anni, prendendomi anche l'accusa di essere un cripto keynesiano, un cripto socialista, il numero di pressione fiscale è funzione delle scelte di una determinata comunità nazionale, ma soprattutto la destinazione della spesa pubblica e della pressione fiscale necessaria ad alimentare questa spesa pubblica va misurata sull'efficacia dell'intervento pubblico. Perché se voi siete in un paese completamente sfilacciato dal punto di vista del concetto di comunità nazionale, dove c'è il tentativo di catturare, di privatizzare quante più risorse collettive possibile, tipicamente l'Italia dall'unità ad oggi, ricordatevi, l'Italia è quel paese dove esiste una categoria di cosiddetti imprenditori, i balneari, che di fatto vivono in un regime di semi-privatizzazione di risorse collettive, perché viene loro concessa a prezzi risibili rispetto al potenziale di sfruttamento economico un bene collettivo. Questo è un concetto che è la storia di questo paese dall'unità ad oggi: privatizzazione dei profitti, socializzazione delle perdite. Quindi quando un paese ha questo mainstream, ha questo codice genetico culturale in cui lo Stato è una controparte che va fottuta perché altrimenti ti fotte, qualunque tentativo di aumento della pressione fiscale si risolverà in una disfatta, perché questo aumento di spesa pubblica finanziato da un aumento di pressione fiscale si risolverà in un drammatico calo del potenziale di crescita dell'economia. Per contro, ci sono altri paesi dove la coesione sociale o altre variabili sociali è molto più densa, è molto più compatta, in cui il bang for the buck, cioè il moltiplicatore del denaro pubblico, è più alto perché esiste un senso di comunità. Qui stiamo toccando temi impalpabili. Qual è il problema di questo paese? Che molti dicono: dobbiamo affamare la bestia, abbattere la spesa pubblica. Perché? Perché il settore privato è necessariamente più efficiente. Ma siete sicuri? Siete sicuri che con questo tipo di imprenditoria, un'ampia parte della quale è puramente parassitaria e dipendente dal denaro pubblico, il settore privato sia inequivocabilmente più produttivo del settore pubblico, o non sia piuttosto un'altra faccia del numero elevatissimo di postulanti di risorse pubbliche? Questo è il problema. L'efficienza della spesa pubblica in un paese è la cartina di tornasole, è lo specchio, è l'impronta del livello di coesione sociale comunitaria di quel paese. Diversamente si andrà avanti a reiterare il concetto e più spesa pubblica metto, e più tasse metto, e più il mio meraviglioso moltiplicatore sale oltre a uno, io mi sollevo da terra e volo via. O l'immagine speculare dei Lafferiani dei Noantri, più taglio le tasse, più la gente è felice. Vedremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni quale sarà il destino di questo paese. Non buono, non buono. Questo è il paese. Io questa settimana ho letto altre cose, no? Ho visto che molti tra voi, io non ho, come dire, non ho la velleità di addestrare o istruire o formare la cultura politica di nessuno, perché già faccio una fatica enorme a formare la mia di cultura politica, che è drammaticamente carente, imperfetta e incompiuta. Però quando io vedo questi piccoli fan con la sciarpa, il fischietto, il cappellino a favore di questo schieramento piuttosto che di quell'altro, di questo leader piuttosto che di quell'altro, mi dispero. Perché uno potrebbe rispondermi: ma se tu non credi a niente, non ti puoi aggrappare a nulla. Ma io non sono qui per aggrapparmi a qualcosa. Io sono qui per alzare questa maledetta asticella. Non per dire, e allora il PD, e allora Renzi, e allora Calenda. Perché se continuate a ragionare in termini relativi, siete spacciati. Siete spacciati. E d'altro canto dovete capire, e io stesso per primo devo capire, che non esistono i salvatori della patria, non esistono gli uomini della provvidenza, non esistono gli eroi. Esiste il tessuto sociale degli elettori che genera gli eletti. Perché vi dico questo? Perché ci sono territori di questa nazione, di questo paese, dove è imprescindibile avere una classe politica di satrapi, perché così vogliono gli elettori. Così vogliono gli elettori. Voi sapete, noi in Italia abbiamo, visto che siamo un paese, come dire, del socialismo surreale, ogni tanto salta fuori qualche pulsione liberalizzatrice, che è semplicemente il tentativo di catturare risorse per la propria parte. Questa settimana, giusto considerazione, no, di qual è la cultura politica, lo stato dell'arte, leggo che nel Consiglio regionale della Calabria un eletto con il partito di Giovanni Toti, adesso chi si ricorda qual è il nome del partito di Giovanni Toti, è appena passato ad Azione di Carlo Calenda. Il curriculum di questa persona, visto che c'è il calciomercato, questa persona ha militato nei tempi che furono nella Democrazia Cristiana, che poi divenne Partito Popolare, che poi divenne Margherita, che poi entrò nel PD, e fin qui c'è una continuità di contrassegni. Però poi è passato in un contrassegno elettorale che si chiama Direzione Italia, di cui io non ricordo l'esistenza, poi è entrato in Fratelli d'Italia, poi è entrato in Coraggio Italia, poi è entrato in Cambiamo, poi Italia al Centro, e adesso Azione. Quindi, come dire, il calciomercato degli eletti è il frutto del fatto che c'è un sacco di gente che legge i giornali sportivi e vuole avere il calciomercato degli eletti. Detto in altri termini, noi in questo paese abbiamo la portabilità degli eletti, che poi è anche la portabilità degli elettori. Ma anche qui ci autogiustifichiamo dicendo che solo i cretini non cambiano mai idea. E qui ribadisco, solo i cretini continuano a inseguire gente che continua a cambiare idea. Forse è troppo duro quello che vi sto dicendo, è troppo, come dire, calvinista, se possiamo usare questo termine, non lo so. Però mi piacerebbe che ognuno di voi, quando prende la sciarpa, il cappellino, il fischietto, si mette sugli spalti e fa il tifo per questo leader politico, per quell'altro, deve sapere quali sono le condizioni di contorno. Leader politici che sono costretti, a questo calciomercato e a questa portabilità degli eletti. Quante divisioni ha il Papa, diceva Stalin? No, adesso si dice quanti voti mi porta questo personaggio politico. Vi sarete accorti dello psicodramma del Partito Democratico, di una parte del Partito Democratico nella cosiddetta conferenza programmatica della mozione di Stefano Bonaccini a Milano lo scorso weekend? Dino Giarrusso, europarlamentare eletto in origine col Movimento 5 Stelle con ben oltre 100.000 preferenze, si è iscritto a parlare, uno può dire in assenza di filtri, con l'accordo di Bonaccini medesimo, non è dato sapere, ma è abbastanza ridicolo il fatto che siamo qui a discutere di questo, e ha annunciato coram populo che lui si iscriverà al Partito Democratico perché vuole sostenere Bonaccini, perché questi sono tutti eredi di Berlinguer. Voi sapete che a intervalli regolari, no, c'è il santino di Berlinguer che riemerge e fluttua sopra di noi, ci appare Berlinguer. C'è anche Giuseppe Conte, Camale Conte, che dice il Movimento 5 Stelle per molti aspetti ha un'iniziativa politica che è l'erede del pensiero di Enrico Berlinguer. Voi potete ridere o piangere, non è questo il problema. Allora Dino Giarrusso, quante divisioni ha il Papa, quanti voti porta questo signor Dino Giarrusso? Uno dice, me ne ha fatto più di 100.000 alle politiche del 2019, ha fatto più di 100.000 con il potere attrattivo dell'epoca del brand Movimento 5 Stelle. Lui in quanto tale quanto muove. E però, come vedete, i partiti, le coalizioni, le accozzaglie, le aggregazioni stanno già muovendosi con l'orizzonte delle politiche 2024. Che cos'è la conferenza che abbiamo ascoltato, forse, del cosiddetto terzo polo che cercava di andare a fare scouting nel pulviscolo cosiddetto liberale a Milano qualche settimana fa? La stessa cosa, capire se questo zero virgola può essere utilmente aggregato, no? Come le piastrine, può essere aggregato al terzo polo, perché in prospettiva delle elezioni europee. È tutto lì il problema. Uno dice, sì, ma queste sono le regole del gioco. Sì, importante è essere consapevoli di quali sono le regole del gioco. Siate cinici il giusto. Non andate a cercare la creatura mitologica o la figura religiosa che cala su di voi. Ogni tanto torna Pertini, Berlinguer, persone degnissime con i loro difetti. Io ho vissuto l'epoca di Pertini e l'epoca di Berlinguer, anche se ero piuttosto giovane, molto giovane. Però già mi interessavo di alcune prese di posizioni. Come dire, erano esseri umani con i loro limiti e le loro debolezze, non erano creature mitologiche. Voi poteste dire, meglio dei giullari e dei clown che abbiamo oggi. È possibile, anzi è probabile, anzi è quasi certo. Ma questo è il prodotto dell'evoluzione di una società. È inutile che ci guardiamo indietro e sospiriamo. Provate ad andare a rivedere alcune tribune politiche e tribune elettorali. Trovate su YouTube il fascino del bianco e nero, quelle condotte da Ugo Zatterin e Iader Iacobelli. Andate a guardarle, ascoltatele. Ascoltate Paolo Villaggio, candidato di Democrazia Proletaria alle elezioni europee di 30 anni fa. Ascoltate Giorgio Almirante. Ascoltate quello che c'era da ascoltare. E poi mettetelo a confronto con i canoni odierni. Ma questo non vuol dire che noi guardiamo con nostalgia ad un'epoca d'oro, perché quella è l'epoca in cui si è posto la base, si sono gettate le fondamenta del dissesto economico, civile e sociale in cui ci troviamo oggi e che è sotto gli occhi di tutti quelli che lo vogliono vedere. Quindi studiamo il nostro passato, ma liberiamoci della interpretazione che il passato è sempre l'età dell'oro, perché questa, come ha magistralmente scritto Zygmunt Bauman in una sua opera molto agile e molto scorrevole, di cui consiglio la lettura, è una retrotopia. Cioè è il passato dove noi ci rifugiamo reinterpretandolo per fuggire alle brutture del futuro. che è l'estrapolazione del presente erroneamente. Quindi è un problema di cultura politica, di cultura della comunità. Non basta parlare del bene da nazione. Questa non è una nazione. Questo è un agglomerato geografico con modelli culturali estremamente diversificati. Forse, allora qualcuno potrebbe dire, allora forse dovevamo evolvere verso lo Stato federale. Può darsi. La cosa che mi preoccupa è che siamo uno Stato centralista che a intervalli regolari cerca di evolvere verso non il federalismo ma verso il decentramento. I tentativi vengono sistematicamente abortiti e a ogni passaggio successivo ci troviamo peggio del precedente, con un aumento della pressione fiscale, con un aumento della spesa improduttiva, con un aumento dei mattoni che ci troviamo nelle tasche anche senza essere sotto il ponte dei Frati Neri a Londra. Bisogna guardare al presente con il taglio della prospettiva del passato, altrimenti non se ne uscirà mai. Altrimenti il futuro sarà dei social media manager e questo paese resterà invariabilmente fottuto. Quanto e più di altri che hanno preso quel cammino. Il Regno Unito non sta camminando, ma sta correndo a perdifiato in questa direzione e ha in sé i germi dell'autodistruzione attraverso la devoluzione dei suoi stati costitutivi. Quindi facciamo un po' una riflessione sulla situazione attuale.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Allora, siamo arrivati alla parte finale, alla parte delle vostre domande. Allora, al di là della bontà della riforma, il mio timore più grande è che, come la maggior parte delle riforme, uno le fa e quelli dopo la zoppano peggiorandola. Può darsi che la riforma nasca già male di suo. Non sono quelli dopo. E poi comunque, ripeto, facciamo attenzione, perché questo teatrino dei livelli essenziali di prestazione, voi, molti di voi sono giovani, non lo ricordano, è il teatrino agli steroidi dei costi standard. Vi ricordate la storia della siringa che in Calabria costa 10 volte più che in Lombardia, salvo poi scoprire che in Lombardia ci sono comunque dei ladri e quindi alla fine alcune partite costano come in Calabria? Ecco, è quello il concetto da seguire. Quanto incide sui frugali il fatto che sono economie di commercio e poco di produzione? Io sono basito da questa domanda. Perché secondo te la Germania è un'economia di commercio e poco di produzione? L'Olanda, che pure è un fazzoletto di terra, è un'economia di commercio e poco di produzione? La Svezia è un'economia di commercio e poco di produzione? Spiegami esattamente che cosa intendi. Perché io onestamente sarà sicuramente un limite mio, ma non lo capisco. Cos'è economia di commercio? Guardiamo chi è realmente economia di commercio in misura prevalente. Chi è che ha il leggendario commercio di prossimità e le bottegucce che devono sopravvivere sussidiate perché altrimenti crepano? Perché è vero che l'Italia è una potenza manifatturiera, come diciamo noi gonfiandoci il petto, però a fianco a questa porzione di potenza manifatturiera abbiamo un terziario arretrato che è quello che ci dannerà alla fine. Quindi onestamente, qualcuno mi spieghi cosa sono le economie di commercio e non di produzione dei frugali. Come si risolve la dipendenza da debito senza passare per il Fondo Monetario Internazionale, rafforzando il patto di stabilità europeo rendendolo finalmente credibile? Se si rendesse credibile, almeno un paese fallirebbe. E siccome questo paese fa la propria andatura sul fatto che dice noi siamo troppo grandi per fallire, ecco che si continua per martellate e aggiustamenti successivi. A proposito di abbiamo fatto meglio degli altri, perché nessuno ricorda che se è fatto 100 il PIL del 2019, nel 2020 abbiamo fatto meno 10, il famoso rimbalzo del più 6 è un più 6 sul 90 precedente, non sui 100 del 19, quindi siamo comunque sotto i livelli precedenti. Allora, siamo sopra il livello prepandemico, però questo di cui ho parlato la settimana scorsa è esattamente l'approccio di gente alla Fortis. La simmetria di dire guardate come rimbalziamo, poi senza dire che eravamo caduti nella fossa delle Marianne, metodi dialettici dozzinali. Tridico, come si vede anche da quello che dice, viene dalla tradizione intellettuale del keynesismo della Magna Grecia, come lo definiva lei stesso anni fa. Sì, e per contro c'è anche gente che viene dalla tradizione dell'afferismo, diciamo, cisalpino, quindi sono due facce della stessa moneta, oppure due natiche dello stesso fondo schiena. In Italia riusciamo sempre a reinventare la ruota, molto dispiaciuto per l'uscita di Tridico, lo reputavo una persona più seria. Allora, Edoardo, io ti inviterei a magari a cercare diciamo l'archivio. Tridico è considerato il padre del reddito di cittadinanza sulla base di alcune argomentazioni molto precise, e cioè che il reddito di cittadinanza avrebbe generato anche qui una sorta di moto perpetuo, per cui ci sarebbe stato riconosciuto un aumento, diciamo, della disoccupazione strutturale che ci avrebbe permesso di aumentare il rapporto deficit-PIL, che a sua volta, grazie ai poderosi moltiplicatori keynesiani maggiori di uno, ci avrebbe permesso di sollevarsi da terra, tirandoci per le stringhe. Io faccio notare che quando Tridico teorizzava questo, cioè il fatto di combattere contro la definizione di isteresi che la Commissione europea dava all'Italia, dove l'Italia veniva considerata avere un output gap piccolino perché sclerotizzata, io ho scritto un articolo, all'epoca collaboravo con il Fatto Quotidiano, credo fosse ancora la gestione di Padellaro o l'inizio della gestione Travaglio, e il responsabile dell'economia, nonché vice direttore, era Stefano Feltri, che mi commissionò una serie di obiezioni a questo concetto di moto perpetuo di Tridico. Venne pubblicato, era un giornale diverso da quello che è diventato poi, non era ancora l'ausorgan del Movimento 5 Stelle, motivo per il quale io collaboravo con loro, anche se alcuni punti della loro linea editoriale non mi piacevano. Poi naturalmente è completamente mutato geneticamente e ci siamo salutati anni addietro. Tridico rispose senza rispondere sul giornale alle mie obiezioni. Ecco, da allora quel giornale è diventato il trombettiere del reddito di cittadinanza, del moto perpetuo, ed è diventato l'ausorgan del Movimento 5 Stelle. Ma io le mie obiezioni le ho fatte molti anni fa. Quindi chi vuole può googlare quello che ho scritto in passato a questo proposito. Esistono studi su quanto la maggiore inflazione italiana sia dovuta alla nostra struttura produttiva? Esisteranno sicuramente, perché esistono studi per tutto. Resta da capire Poi sapete che nel commercio al dettaglio abbiamo tutta una serie di problematiche e di criticità. Voglio dire, abbiamo una ampia rappresentazione della GDO, della grande distribuzione organizzata, la quale secondo molti strangola i produttori, soprattutto quelli minori e indipendenti, e abbiamo un'altrettanta ampia ancora rappresentanza del commercio al dettaglio di prossimità, cioè della botteguccia, perché siamo un paese decentrato. Quindi, voglio dire, non abbiamo più la scala mobile, magari prima o poi troveremo, magari esiste già qualche studio che indica che abbiamo, come dire, uno svantaggio strutturale nel disinflazionare perché abbiamo una carenza competitiva. Però sono discorsi estremamente difficili. Quale sarà il vero banco di prova per il governo Meloni durante il prossimo anno? Le varie figuracce recenti sembrano per ora non scalfire la sua solidità e credibilità nei sondaggi. Allora, non lo so, è chiaro che se il clima economico dovesse peggiorare, questi entreranno in una fase di spasmi e probabilmente potrebbero anche abbandonare, Meloni medesima potrebbe anche abbandonare questo aplomb europeista, lasciando uscire dallo sgabuzzino la sua gemella anti-europea e dicendo che il suo obiettivo, come già pontificava nel 2017, è arrivare a quella di una dissoluzione controllata dell'eurozona, questi li ho conservati tutti, queste perle, diciamo. È chiaro che fin tanto che c'è una condizione di economia che galleggia o che non affonda, le contraddizioni tendono ad essere narcotizzate e a essere anestetizzate. Quindi, non so quale sarà il vero banco di prova, però mi pare di vedere che c'è un'anima all'interno di Fratelli d'Italia che è l'anima del movimento sociale, modificato più o meno geneticamente. Quindi, quando tu ti gonfi come partito e hai un problema di selezione di classe dirigente, eccetera, eccetera, anche se hai un leader che improvvisamente diventa antipopulista, senziente, pensoso, equilibrato e raziocinante, e però quel leader è l'autore del processo di selezione di una classe politica che resta ancora missina dentro, non so come va a finire. Vanno a finire le sceneggiate invereconde come quella che abbiamo visto questa settimana in un'aula di Parlamento. Come la realtà trasformerà il nostro sistema pensionistico? In peggio, ma più che la realtà, la demografia. Perché il tasso di dipendenza, cioè il numero di lavoratori attivi che devono pagare le pensioni, aumenta. Cioè il tasso di dipendenza aumenta, il numero di lavoratori attivi che devono pagare i pensionati diminuisce. Poi arrivano quelli che, come dire, lasciamoli uscire, togliamo le soglie minime di reddito così non muoiono di fame, vanno a morire di fame, quindi dopo deve intervenire l'assistenza, altrimenti noi raccoglieremmo i morti di nebbia dagli angoli delle strade. Il problema è la demografia. E Alessandro, volevo dire dai 500 agli 800 milioni di vantaggio per team nel caso di dimezzamento dell'IVA. In effetti ho detto da 5 a 800 miliardi, quindi è effettivamente una iperbole ed è un errore, e quindi rettifico, ovviamente, come avevo già fatto questa settimana. Allora, su Adani che ha manipolato il mercato. Allora, io magari qualcuno di voi pensa che io mi stia riferendo a un commentatore televisivo che cade in deliquio per le imprese dell'Argentina e di Maradona e gli appare Maradona. No, io sto parlando del magnate indiano che è connazionale, nel senso che entrambi provengono dallo stato del Gujarat, del primo ministro Modi, Gautam Adani, che questa settimana è stato letteralmente devastato da uno studio di un investitore statunitense che si chiama Hindenburg Research. Voi ricorderete che l'Hindenburg era quel famoso dirigibile che prese fuoco e finì in catastrofe, no? Gonfiato e assolutamente prono agli eventi catastrofici. Io credo, siccome Hindenburg Research è un investitore specializzato in posizioni corte, cioè nell'evidenziare quali sono i dirigibili che attendono di prendere fuoco e di distruggersi. E questa settimana Hindenburg Research ha pubblicato questo dato nel quale ha accusato Adani Enterprises, che è una enorme conglomerata nata in molti anni grazie, alla spintarella dei poteri pubblici indiani, alla prossimità non solo di Stato, con il primo ministro Modi, una conglomerata. Ebbene, Hindenburg Research accusa questa conglomerata di manipolazione del mercato e di frodi contabili. Questo ha determinato un crollo, una vendita, un fuggi-fuggi sia sul debito di Adani Enterprises e delle sue controllate, sia sulle quotazioni azionarie. E soprattutto Adani Enterprises stava lanciando un aumento di capitale da 2,4 miliardi di dollari che è stata costretta a cancellare perché le quotazioni di mercato si erano disintegrate rispetto al valore di sottoscrizione. Come andrà a finire? Non lo so. Vi terrò informati nel caso, perché questo è molto interessante. Il mercato indiano è tradizionalmente a multipli molto elevati, è un mercato ed è un paese contraddistinto da livelli di corruzione e di opacità altissimi. Questo è il motivo probabilmente per il quale il paese è sempre l'eterna promessa di fare boom e poi non fa mai boom, perché è il piombo nelle ali, il piombo della corruzione, e quindi lo seguiremo. Per cui grazie per avermi segnalato, questo tema, che è sicuramente molto interessante. Allora, abbiamo terminato. Vi ricordo che se volete essere inserzionisti pubblicitari di questo podcast, potete farlo. Mi scrivete a editor@fastidio.net. Se volete contribuire al podcast e al sito, andate nella pagina fastidio.net/donazioni. Vi ringrazio anche questa volta per l'attenzione, buona vita e ci sentiamo al fatto piacendo esattamente sabato prossimo.